8 e 12 minuti, cominciamo con la lettura dei giornali come ogni giorno.
E quindi diciamo, per inoltrarci in questa settimana danza di appuntamenti e appuntamenti di lotta, iniziamo questa rassegna stampa di lunedì 22 novembre 2021. Io inizierei con la prima pagina di Repubblica, che apre con titolo di apertura su l'OPA del fondo KKR su Tim. Abbiamo provato un po' a destreggiarci nella comprensione di questa vicenda e quindi diciamo, il titolo di apertura di Repubblica dice: Tim, l'OPA del fondo KKR, i paletti di Draghi sulla rete. L'amministratore delegato Gubitosi porta in consiglio l'offerta amichevole, tra virgolette, degli americani. Premio del 46% sul valore attuale di borsa. Il MEF apre. Prendiamo atto dell'interesse. Il Premier pone condizioni su occupazione e sviluppo della banda larga. Viene riportato anche un virgolettato di Landini: sulle telecomunicazioni il governo agisca, non possiamo subire il mercato. E sempre a proposito di questo tema, che magari poi proveremo a capire un po' più nel dettaglio, forse di aiuto può esserci un commento di Francesco Manacorda, sempre dalla prima pagina di Repubblica, intitolato «Servono regole del gioco nette». L'articolo di commento di Manacorda inizia richiamando, diciamo, un precedente rispetto a questa OPA, avvenuto diciamo, solo 15 mesi fa, durante il governo cosiddetto giallo-rosso guidato da Giuseppe Conte, Giuseppe Conte, il quale interveniva nel mezzo di un consiglio di amministrazione di Tim per stoppare l'offerta del fondo americano KKR su una quota di minoranza della sua rete. Ieri, di fronte all'offerta di KKR per acquistare non un pezzo ma l'intera Tim, il governo di Mario Draghi ha parlato per bocca del Ministero dell'Economia e ha preso atto della proposta. Si è rallegrato perché un fondo statunitense vuole investire in una grande azienda italiana e ha ricordato che sarà in primo luogo il mercato, ossia gli azionisti della società, a valutare se il progetto proposto è solido o meno. Quindi cambia già un po', mi sembra abbastanza evidente l'impostazione di Draghi, no? su queste vicende. Le due istantanee, quindi appunto la reazione di Conte 15 mesi fa e quella di Draghi tramite il Ministero dell'Economia ieri, bastano da sole a spiegare l'ennesimo e radicale cambio di rotta nel giro di pochi mesi, e mostrano un esecutivo che si preoccupa più di dettare le regole del gioco che non di giocare la partita in prima persona. L'accusa prevedibile che Draghi si tirerà addosso è quella di dare il via libera alle locuste, tra virgolette, del private equity, senza abbozzare nemmeno una linea di difesa della italianità, sempre tra virgolette, di Tim. Ma al di là del fatto che di italiano nel capitale della principale società telefonica italiana c'è ormai solo il 9,9% della CDP, mentre il socio di maggioranza è un disinvolto rider borsistico francese, in questi anni alcune battaglie proprio a difesa di quella italianità e in generale di una proprietà interpretata prima di tutto in chiave locale dall'Italia a MPS non hanno dato, per usare un eufemismo, ottima prova di sé. Dunque il carattere nazionale, anzi nazionalistico, del possesso non è un fattore decisivo che oggi si possa invocare, secondo Manacorda. Se il passaporto di chi compra non deve essere un problema, è però corretto che il titolare di un passaporto straniero che vuole prendere tutta la Tim, la quale ha in mano anche infrastrutture decisive per il paese come i collegamenti dati e voce internazionali e una parte della rete a banda larga, debba rispettare alcune regole. Il governo Draghi le ha elencate ieri sera, distinguendole in sostanza in tre grandi capitoli. Il primo riguarda il carattere strategico della rete. Anche se non anticipa nessuna mossa, Palazzo Chigi spiega che se del caso potrebbe utilizzare il Golden Power che gli consente di bloccare o chiedere modifiche a un passaggio di proprietà. Poi si sottolinea che si deve in ogni caso andare avanti nel piano per la banda ultra larga, finanziato anche con i fondi del Recovery Plan e considerato un fattore decisivo per spingere la produttività italiana rimasta indietro rispetto al resto d'Europa. Infine il governo parla di salvaguardia e anzi di crescita dell'occupazione. Infine, questo mi pare. Qui è più difficile dare credito alle intenzioni dichiarate. Se KKR dovesse davvero prendere la TIM, difficilmente manterrà i suoi 40.000 attuali dipendenti e anche più difficile è che al momento decida di aumentarli. Nessuno può augurarsi un sovranismo economico di stampo francese, dice Manacorda. Ma nessuno deve dimenticare che quando gli azionisti non hanno faccia diventa più facile per loro sottrarsi a quelli che sono i doveri nei confronti di una comunità dove producono o alla quale offrono i servizi da cui traggono i loro profitti. Per questo conclude: se il governo, come è giusto che sia, non vuole giocare direttamente la partita della rete e delle telecomunicazioni, farà meglio a studiare regole del gioco nette che impediscono a chiunque di poterle violare senza sanzioni. Questo un po' era...
Infatti voglio dire, non è che a noi questa cosa dell'italianità ci riguardi più di tanto, insomma a me sembra che queste discussioni sul fatto che i capitali siano italiani o non siano italiani sia un po' un distrattore, no, rispetto alla questione reale, nel senso che il problema è che chiaramente quando tu allontani la proprietà di un in questo caso di un'infrastruttura fondamentale strategica. Dal territorio in cui questo poi, dalla società in cui questo poi è collocato, diventa ancora più difficile per quella società avere a che fare con quei capitali che sono il problema. Non è che il problema sono il passaporto,
la
insomma,
cittadinanza dei
e appunto ricordiamoci che in questo caso in particolare si sta parlando di una infrastruttura fondamentale, cioè quella delle telecomunicazioni, che se un tempo era di proprietà dello Stato una logica ce l'aveva, e adesso appunto stiamo parlando di farlo comprare da un colosso statunitense, quindi di avere un controllo insomma, che è collocato in quella parte del mondo che non è una parte del mondo qualsiasi. E l'altra cosa che mi viene in mente è che già fin da ora praticamente sappiamo che si tratta, come dicono loro, come dicono quando licenziano un sacco di gente, riorganizzazione.
Sì, sappiamo che è l'ultimo dei loro problemi, quantomeno, insomma, quello è che già è nella natura delle cose di questo gioco del sistema capitalista che qualcuno rimarrà fuori dalla partita, e ovvero i lavoratori, insomma, non verranno probabilmente riassorbiti in toto, e va bene, cioè va bene niente, però insomma.
Comunque è una notizia che è su tutte le prime pagine, quindi la vedremo anche dagli altri giornali.
Esatto, e anche leggendo diciamo l'interno dei giornali. E continuiamo con la prima pagina di Repubblica. Oltre appunto a questo commento sull'OPA del fondo KKR, c'è un editoriale di Ezio Mauro, che magari poi vedremo più nel dettaglio, che però si concentra su quello che secondo lui è un grande assente, no, del dibattito attuale, e che invece diciamo dovrebbe essere un po' trattato con più attenzione anche alla luce delle risorse stanziate dal PNRR, dal Piano Nazionale di Resilienza e Ricostruzione e Rilancio, che è il welfare, l'invenzione più importante del Novecento, scrive Ezio Mauro, nata dall'incontro tra Stato, capitale, lavoro e società, quando si pensava ancora di poter razionalizzare l'immediato avvenire, governare la modernità, dare una base strutturale concreta a quella forma di convivenza civile che nasce dal contratto sociale. Quindi poi vedremo questo editoriale di Ezio Mauro intitolato La rivincita del welfare. Ma andiamo avanti, diciamo altre tematiche trattate dalla prima pagina di Repubblica comprendono una mappa di Ilvo Diamanti a pagina che poi viene diciamo trattata meglio a pagina 10, che ci racconta un po' come sono orientati gli italiani e le italiane rispetto al prossimo presidente della Repubblica. Quindi la mappa di Ilvo Diamanti cerca di comprendere, sulla base del partito di affiliazione, diciamo, dei rispondenti, quale presidente della Repubblica preferirebbero, ecco.
Cioè, oggi è il 22 novembre e la presidenza di Mattarella scade a febbraio, è già un mese e se ne parla fitto fitto, penso che ci verrà la nausea.
Ti dirò di più, non basta la mappa di Ilvo Diamanti, perché poi c'è un articolo di Claudio Tito che si intitolato Renzi Gentiloni la cena della pace, che ci racconta all'interno di questo incontro che sarebbe avvenuto informale, cioè proprio a cena, quindi non una un incontro formale nei palazzi del potere a Bruxelles, ma una cena privata tra Renzi e Gentiloni, che ha, diciamo, rotto un silenzio che andava avanti dal 2016 a quanto pare. E in questo articolo di Claudio Tito le illazioni rispetto ai contenuti di questa cena riportano che sicuramente il principale tema trattato è stato, indoviniamo un po', l'elezione del prossimo Presidente della Repubblica e quindi come si posiziona Renzi, quindi Italia Viva, rispetto a diciamo la grande querelle elezioni anticipate, non elezioni anticipate, chi ci va al Quirinale, Draghi che continua a essere Presidente del Consiglio, eccetera eccetera. Ok, invece sulla diciamo nella parte laterale della prima pagina di Repubblica abbiamo una serie di titoli che richiamano approfondimenti nelle pagine interne, quindi abbiamo Viola Giannoli che ci parla del Super Green Pass, la spinta delle regioni, quindi attualmente le esternazioni dei presidenti di regione rispetto ai mesi a venire, alla modalità di gestione di questa possibile quarta ondata, soprattutto rispetto alle ferie di Natale e quindi come insomma i posizionamenti dei presidenti di regione si incontrano o si scontrano con diciamo la linea di intervento del governo e soprattutto con le posizioni della Lega di Salvini rispetto a alcuni governatori della Lega del Nord Italia. Quindi poi diciamo richiama degli approfondimenti nelle pagine interne di Repubblica che spaziano anche su quello che sta avvenendo in termini di mobilitazione contro il Green Pass e mobilitazione Novax in altri paesi europei, soprattutto a seguito del corteo che c'è stato molto acceso, diciamo, in Belgio nel fine settimana. Poi abbiamo diciamo Gianluca Di Feo che ci parla delle guerre spaziali, Russia e Cina si armano, l'orologio della storia torna all'attimo esatto in cui si è chiusa la guerra fredda. Poi abbiamo diciamo la foto della prima pagina di Repubblica, ritrae il tennista Alexander Zverev dopo la vittoria alle ATP Finals di Torino. E poi abbiamo invece un articolo della pagina culturale di Repubblica, firma di Paolo Di Paolo, che praticamente analizza le polemiche che sono venute fuori in seguito alla serie di Zero Calcare, strappare lungo i bordi, e soprattutto questo articolo si concentra sull'opportunità o meno di utilizzare il dialetto di Roma in un prodotto culturale destinato alla popolazione generale, e si vengono scomodati addirittura Pasolini e Gadda in questo
veramente
No, vabbè, lo volevo dire anche perché un'altra delle immagini.
Ma chi è che scrive sta cosa?
Della prima Paolo Di Paolo.
Non so chi sia. Mia ignoranza, ora guarderò.
E questa era un po' la prima pagina di Repubblica, devo dire, non è che c'è, cioè mi sembra che insomma le notizie scelte per l'apertura di questo quotidiano oggi siano un po' queste, quindi farei una piccola pausa e poi passerei alla prossima prima pagina.
Ma guarda, ci possiamo passare anche subito, certo. Che è,
se sei pronta.
Sono prontissima. E niente, ero china sullo smartphone come il 90% delle persone al mondo, ma ero pronta. E eccomi qua, Corriere della Sera, anche qua OPA amichevole di KKR su Team, il governo pronti a intervenire, Palazzo Chigi crea un super comitato per le telecomunicazioni, che forse è la cosa in più rispetto a quello che abbiamo letto dalla pagina di Repubblica, questo super comitato creato dal governo. E fra l'altro insomma anche il Corriere, per quanto il titolo non sia con i soliti caratteri del primo titolo, perché dà lo stesso spazio a questo, l'impaginazione della prima del Corriere, e a una foto sulla manifestazione Novax a Bruxelles. Ma poi all'interno del giornale, insomma, alla questione Telecom, alla questione TIM, scusate, sono rimasta indietro nel tempo, il Corriere dedica ben sia pagina 2, pagina 3, pagina 5, quindi insomma gran parte del giornale. E appunto il fondo KKR mette sul tavolo fino a 11 miliardi di euro, e il presidente del gruppo telefonico, che è Salvatore Rossi, ha illustrato la proposta al consiglio d'amministrazione convocato d'urgenza. Si tratta di una proposta configurata come amichevole, mirata a promuovere un'offerta sul 100% di TIM, questo l'avevamo visto, insomma. E la riunione del consiglio ieri è stata piuttosto tesa per via della contrarietà di Vivendi, che è appunto la parte francese dei fondi, il primo azionista di TIM, che da qualche settimana sta stringendo sull'amministratore delegato Luigi Gubitosi, e l'incursione di KKR ha spiazzato i francesi, quali ieri mattina hanno confermato il desiderio e la volontà di lavorare al fianco delle autorità italiane e delle istituzioni pubbliche per il successo a lungo termine di TIM, posizione ribadita in consiglio manifestando contrarietà all'offerta di KKR. E quindi questa in questo momento è la situazione. Ieri il Ministero dell'Economia ha spiegato di ritenere l'interesse di questi investitori a fare investimenti in importanti aziende italiane appunto positivo, ma questo l'avevamo già letto. Venerdì prossimo è in programma un nuovo consiglio di TIM, inizialmente convocato su richiesta della maggioranza dei consiglieri per continuare l'esame delle strategie. Il super comitato sarà composto dai ministri Franco, cioè quello del MEF, Giorgetti, sviluppo economico, Colao, innovazione digitale, dal sottosegretario Garofoli e dai sottosegretari Garofoli e Gabrielli, dal consulente economico Francesco Giavazzi e dal capo di gabinetto del MEF Giuseppe Chinè. A Giavazzi non mi ero accorta che era così, è stato assunto là nel cielo dei migliori a fare il consulente del governo di Draghi, insomma, del resto, cioè, è sempre stato uno dei pasdaran più intransigenti dell'ideologia neoliberista che ha occupato le pagine dei giornali italiani. Questa è la prima notizia. A fianco di questa invece foto, è una foto in cui si vede gente in piazza, fiamme e fuoco, e il titolo è l'assalto a Novax al cuore dell'Europa, in 35.000 a Bruxelles scontri e lanci di fumogeni. E dobbiamo anche, insomma, come dire, registrare il fatto che evidentemente la stampa internazionale usa un po' come babau questa questione delle manifestazioni Novax, perché una manifestazione di 35.000 persone in Belgio, che prende il primo titolo sul Corriere in Italia, beh, non è che sia proprio consueto, ecco, perché 35.000 persone è una manifestazione medio piccola sostanzialmente. E poi vabbè, si sottolinea che è il cuore dell'Europa, ma insomma è una capitale di uno stato europeo, insomma io la metterei anche in questi termini. I Novax assaltano Bruxelles, il cuore dell'Europa, 35.000 in piazza contro le restrizioni, lancio di oggetti, auto in fiamme, scontri con la polizia. Su questo tema poi troviamo altri due titoli: Green Pass e vaccini, così scattano i divieti, di Guerzoni e Sarzanini, che è il preludio a un articolo di pagina 6 dove sostanzialmente per punti si dice quali sono e quali saranno le regole. Nessuna grande novità, per la verità, cioè si parla di quando si può fare la terza dose, l'obbligo per categorie, che di fatto riguarda per ora solo il personale sanitario, di altri se ne discute, il Green Pass che duri 9 mesi invece di 12, sono loro che se la cantano e se la suonano, prima era 9, poi è diventato 12. 12, era tornato 9 e così via, insomma. E poi degli altri punti di cui ancora si discute, cioè se vietare dei luoghi alle persone senza Green Pass. L'altro titolo invece, alla firma della virologa Ilaria Di Capua, solo grazie alla scienza ora guardiamo al futuro, e sinceramente è un fondo che non importa neanche granché leggere, perché nel titolo c'è riassunto quello che dice. E arriviamo invece alle questioni più divertenti della prima pagina del Corriere, la più in assoluto è sempre una gran giornata quando l'editoriale del giorno è del professor Angelo Panebianco, che ci propone sempre delle riflessioni che, se non ci fosse da piangere, farebbero sbellicare. Difendere le società aperte, clima e diritti. Spenti i riflettori su COP26, sull'incontro di Glasgow, nonché sulle manifestazioni guidate da Greta Thunberg che lo hanno accompagnato, forse vale la pena di farsi un paio di domande. Nonostante l'intesa a sorpresa sul clima fra Stati Uniti e Cina, che però sembra essere solo una mossa in più in una più complicata partita a scacchi fra due paesi, resta che la contrarietà del più grande inquinatore attuale del pianeta, la Cina, ad accordi stringenti sull'energia sporca è stata determinante. Più ancora quella dell'India, che ha manifestato apertamente la sua ostilità a una troppo rapida rinuncia all'uso del carbone. Come mai non si vedono in giro per il mondo attivisti dell'ambiente incatenati di fronte alle ambasciate cinesi? Come mai la Cina non è diventata il loro nemico principale? Un'altra domanda è la seguente: a Glasgow c'erano attivisti arrivati da tante parti del mondo, ma c'è da scommettere che quelli con in tasca il passaporto della Repubblica Popolare Cinese fossero pochini, e forse nessuno. Come mai? E a noi ci viene da chiedere a Panebianco: ma come mai allora, siccome non ci sono i cinesi, non si deve manifestare nemmeno noi per delle politiche sul clima che stanno distruggendo il pianeta in cui si vive? Cioè, dobbiamo aspettare che arrivino quelli della Cina, perché se no Panebianco non è contento? Cioè, intanto banalmente vi sentirei di questo, ma vado avanti perché il bello è da avvenire. E la prima domanda obbliga a distinguere tra le genuine preoccupazioni per i cambiamenti climatici e quelle di altra natura. Ma quali saranno mai queste preoccupazioni di altra natura che Panebianco, con la sua preparazione accademica, riesce a individuare, mentre noi, poveri mortali, pensavamo che fossero solo preoccupazioni per il clima?
Noi non ne abbiamo contezza, sicuramente.
Ma no, perché mica abbiamo la preparazione di Panebianco. La seconda domanda dovrebbe incoraggiare gli attivisti dell'ambiente a riconoscere che non siamo tutti uguali, che ci sono tra vari paesi coinvolti differenze politiche radicali e che quelle differenze non saranno ininfluenti sulle future scelte dei governi, anche in materia di contrasti climatici. Ma andando a vedere quali sono queste motivazioni d'altra natura che hanno Greta e tutte coloro che manifestano per il clima, eccola qua. La risposta alla prima domanda non è difficile. Nel movimento ambientalista convivono visibilmente due orientamenti. Il primo è di coloro il cui unico genuino interesse è bloccare il cambiamento climatico, e questi, a Panebianco, insomma, non è che piacciono, ma li sopporta. È certamente l'orientamento di molti attivisti ed è anche quello che riscuote le simpatie di un più vasto pubblico. Ma c'è anche, altrettanto visibile, un altro orientamento che potremmo ribattezzare anticapitalismo con tutti i mezzi. E qui è il problema che Panebianco, con la sua preparazione, ha individuato: che chi manifesta contro il clima magari è anticapitalista, e quindi chiaramente gli va tolto la parola, la possibilità di manifestare, la credibilità, tutto quello che vi viene in mente. Perché il problema di Panebianco evidentemente è che non si deve essere anticapitalisti. Che ci importa poi se è il capitalismo il motivo per cui sostanzialmente si sta distruggendo il pianeta, avendo prodotto un cambio climatico che ha stravolto il clima, fatto fuori qualunque biodiversità e con le conseguenti morti di animali, umani, eccetera, eccetera. L'importante è non essere anticapitalisti, che evidentemente per Panebianco è inaccettabile. Ma poi andando ancora un pochino avanti, che forse vi interessa, ma il resto, devo dire la verità, è meno interessante, è quello che ci dice che il problema qual è? Che la Cina non è democratica e gli attivisti non sono contro la Cina. Perché? Questo è il grande rovello di Angelo Panebianco questa mattina. Qualche risposta per lui?
No, io no.
E quindi possiamo andare avanti. Torniamo alla prima del Corriere, cioè c'eravamo rimasti. Allora, Italia-Francia, anche un'intesa tra i parlamenti. Questo è il titolo dell'articolo di Stefano Montefiori. Il trattato del Quirinale, che sarà firmato a Roma giovedì tra Draghi e Macron, siglerà anche un patto tra il Parlamento italiano e quello francese. L'obiettivo è rafforzare la cooperazione tra i due paesi. 30 pagine e altre 30 di programma di lavoro per stabilire linee comuni dallo spazio aereo alla difesa fino ai giovani. Quindi in controtendenza con tutti gli scontri, Italia, insomma, scontri, scontricchi, Italia-Francia soprattutto in materie economiche di sempre, direi, si vuol fare una specie di tandem Italia-Francia, probabilmente, insomma, per una maggior autorevolezza dentro il contesto dell'Unione. Comunque l'idea del trattato è nata in occasione del vertice franco-italiano di Lione, dovrebbe avere dei punti anche soprattutto economici, chiaramente, ma si rimane ancora piuttosto sul vago. Abbiamo poi una notizia, insomma, che viene dalla nostra regione, che come dire, compone un quadro molto molto pesante. Mattias ucciso dal padre, lo zio tenta di farsi giustizia, violenza su violenza, violenza patriarcale su violenza patriarcale, direi, perché nel giorno dei funerali, ancora sotto shock, è entrato in ospedale a Viterbo con un coltello nascosto sotto al giubbotto. Ha cercato di raggiungere il cognato Mirko Tonkov, che martedì scorso ha ucciso il figlio Mattias. Voleva vendicarsi, ammetterà poco dopo, ma è stato riconosciuto e bloccato primo da una guardia giurata, poi dai carabinieri. È stato denunciato per porto d'armi abusivo. L'articolo continua poi a pagina 21. 24 ore dopo il funerale del piccolo Mattias, con centinaia di persone nella piccola chiesa di Santa Maria del Soccorso a cura di Vetralla, lo zio Ubaldo Marcelli, 44 anni, si è presentato all'ospedale Belcolle di Viterbo con un coltello nascosto sotto il braccio, appunto. Il suo obiettivo era il cognato, accusato di omicidio aggravato e tuttora ricoverato in prognosi riservata per i postumi dal coma etilico nel quale è caduto per aver ucciso il figlioletto nel pomeriggio del 16 novembre scorso. E poi era stato appunto anche lui ricoverato. Un altro capitolo doloroso e drammatico della vicenda della morte di Mattias, assassinato dal padre che dal 10 settembre scorso era stato allontanato da casa per ordine del giudice dopo l'indagine condotta dai carabinieri della stazione di Vetralla, guidati dal maresciallo Stefania Pandolfi, che è venuta a conoscenza dei maltrattamenti subiti dalla madre del bambino, Mariola Rapai, aveva proceduto d'ufficio sulla base delle testimonianze di vicini e conoscenti, ma senza la denuncia della moglie di Tombov. Una situazione complessa, eccetera. E quindi qui abbiamo una violenza patriarcale tremenda e quasi incommentabile. Insomma, quest'uomo che picchia la moglie, uccide il suo stesso, il figlio suo e della moglie, un bambino di pochi anni, e lo zio del bambino, fratello appunto di questa donna, che si sente di dover vendicare il sangue del suo sangue con altro sangue, e quindi, come dire, chiudere la faccenda tra maschi. Il tutto appunto sembra senza nessuna via d'uscita a questa scatola chiusa della violenza patriarcale, di cui questo purtroppo è uno degli esempi che ci tocca leggere e ascoltare ogni giorno. Detto questo, non so se volevi dire qualcosa, ma altrimenti mi sa che la prima pagina del Corriere finisce qua.
E se vuoi passiamo a quella del Fatto. Fatto Quotidiano riporta diciamo sostanzialmente alcune notizie simili a quelle che abbiamo letto ora con un focus specifico e molto importante sulla prima pagina del Fatto Quotidiano, che insomma mi sembra abbastanza un leitmotiv ricorrente negli ultimi tempi, perché il titolo di apertura del Fatto Quotidiano ovviamente è su Renzi e Italia Viva, che mi sembra di aver capito siano il nuovo bersaglio del Fatto Quotidiano, diciamo. Quindi il titolo di apertura del Fatto Quotidiano è sulla Leopolda, quindi un resoconto di quello che si è detto alla convention di Italia Viva, penso, no? E, non so quando si sia tenuta, però penso in questo fine settimana. Quindi titolo di apertura: Renzi tratta con Fratelli d'Italia e dell'Utri e Italia Viva vuol disarmare l'antimafia, patto in Sicilia con Miccichè Enco per Faraone, sindaco di Palermo, e con la foto della centrale della prima pagina del Fatto è proprio una foto di Matteo Renzi. L'altra notizia di apertura riguarda Toti è nei guai, perquisiti tre finanziatori della fondazione Change. La procura di Genova indaga sulla cassaforte del presidente ligure per finanziamento illecito. La finanza preleva documenti in tre gruppi aziendali: Mobi, Europam e Waste. Quindi diciamo, poi a pagina 4 prosegue l'articolo andando un po' a raccontare l'inchiesta della procura di Genova rispetto al finanziamento della campagna elettorale della fondazione che fa capo al presidente della regione Toti. La prima pagina del Fatto Quotidiano parla anche dell'OPA su Team. Il CDA non dà l'ok all'amministratore delegato per trattare con KKR, ne parlavi anche tu poco fa rispetto alla prima pagina del Corriere. Team CDP e Vivendi contro gli americani e gubitosi in uscita. Quindi mi sembra che più o meno la notizia sia la stessa. Sempre in taglio alto del Fatto Quotidiano una notizia sulla Birmania: a 9 mesi dal golpe, diciamo dal colpo di Stato, parla dall'esilio il ministro per i diritti umani. Parigi, fermi la Total, basta coi dollari a chi uccide la Birmania. E diciamo, questo titolo rimanda a una doppia pagina interna del Fatto Quotidiano, pagina 14 e 15, in cui un po' si racconta quello che sta succedendo in Birmania ad opera della giunta militare, e viene riportato appunto questo intervento a Parigi del ministro per i diritti umani fuggito dalla Birmania in esilio all'estero, che chiede, diciamo, è interessante perché, come è giusto che sia, non solo denuncia i crimini perpetrati dalla giunta militare, ma diciamo svela un po' anche l'ipocrisia dei governi occidentali, che se formalmente condannano le violazioni dei diritti umani, poi non si risparmiano nel finanziare, diciamo, assolutamente non si lanciano nel condannare le aziende che poi investono nel paese. Questo un po' è diciamo una questione ricorrente quando si parla di quei regimi che dall'Occidente vengono definiti un po' diciamo totalitari, no? o dittatoriali. Una serie poi di articoli rimandano ad altri approfondimenti nelle pagine interne. Il treno europeo è fallito, vincono gli aerei e le auto, quindi un approfondimento su il lancio di questo primo treno che dovrebbe, partendo dal Portogallo, dovrebbe appunto attraversare l'Europa. Il treno europeo è fallito, è anche peggio di 20 anni fa, quindi lo Europe Express doveva attraversare 33 frontiere, doveva essere appunto un mezzo, ma in realtà appunto era questo treno che doveva attraversare appunto l'Europa partendo dal Portogallo.
Perché la TAV doveva partire dal Portogallo, arriva in Ucraina. Voilà. Nei loro, non so se.
E quindi diciamo questo articolo di approfondimento di Lorenzo Buzzoni e Maria Maggiore va a svelare un po', diciamo a decostruire un po' la retorica su questo treno che doveva essere appunto un mezzo sostenibile da un punto di vista green, ridurre le emissioni, ma in realtà non riesce appunto secondo il Fatto Quotidiano a soppiantare invece l'uso di mezzi ben più inquinanti, quali appunto gli aerei e le auto. Si passa poi a parlare del Covid, anche qui viene richiamata dalla prima pagina del Fatto Quotidiano, 35.000 a Bruxelles, scontri in Europa, e poi di nuovo la presa di posizione delle regioni sul Super Green Pass, quindi sulla possibilità che il tampone a seguito, che il Green Pass a seguito di tampone valga solo per l'accesso sui posti di lavoro, mentre per tutto il resto serva un Green Pass derivante, diciamo, rilasciato a seguito di vaccinazione e di avvenuta guarigione. E inoltre l'articolo a pagina 3 riporta appunto il dibattito che si sta accendendo sulla possibilità che il Green Pass sia necessario anche per l'utilizzo dei trasporti locali e regionali. C'è poi, diciamo, sulla prima pagina del Fatto Quotidiano un'intervista a Vincenzo Visco sulla tenuta del governo Draghi, sul ruolo di Draghi e sull'efficacia dell'azione di Draghi da un punto di vista economico. Quindi Draghi adulato, ma la manovra è all'acqua di rose. E diciamo l'intervista a pagina 6 all'ex ministro Visco, insomma, sposta un po' il riflettore sui pro e i contro di un governo tecnico che di fatto dispone di una quasi unanimità in Parlamento e di una convergenza di voti favorevoli da parte di forze politiche, non dico completamente, ma diciamo almeno formalmente opposte sull'asse destra-sinistra. Quindi questo un po', diciamo, è dal punto di vista economico quello che ci dice la prima pagina del Fatto Quotidiano. E poi invece, per quanto riguarda la pagina culturale, che anche per quanto riguarda il Fatto Quotidiano ci riserva delle sorprese frizzantine, viene qui riportato un approfondimento a pagina 16 di Tommaso Montanari, che presenta il nuovo libro di Gian Antonio Stella, che si chiama Battaglie Perse. Che cosa fa questo libro? Va a ripescare decine di articoli scritti dalla metà degli anni 50 al 2001 da Indro Montanelli sull'ambiente, dicendo che sostanzialmente questo articolo si intitola Montanelli, il conservatore che difendeva l'ambiente. Quindi l'intento di questo libro è andare a riscoprire degli scritti del giornalista che ha fondato e diretto il giornale, e sostanzialmente quello che dice Montanari è: non ho simpatia per Montanelli, però insomma, se ve li andate a leggere, comunque aveva una visione della tutela dell'ambiente che, se fosse stata seguita, oggi avremmo un'Italia migliore e molto più bella. Ecco, quindi questa era la prima pagina del Fatto, non so.
.50 Radio Onda Rossa. Amy Winehouse in sottofondo, noi qui a leggervi i giornali. 06:40. La mattina a volte le parole si impicciano. 49 17 50 il telefono. www.ondarossa.info, il sito se volete ascoltarci in streaming. ondarossa@ondarossa.info, la mail. Passiamo subito alle pagine della Stampa di Torino, quotidiano fondato, se leggiamo qua, nel 1867, e abbiamo il primo titolo è, quindi si esce dall'OPA su Team, il primo titolo è l'AIFA, l'obbligo vaccinale non è escluso. AIFA, vi ricordiamo che è l'agenzia del farmaco italiana, vedendo dall'interno sembra più una minaccia che una realtà questa cosa dell'obbligo vaccinale per il momento, nel senso che è un dibattito. Super Green Pass, le regioni chiedono di accelerare la partenza, scatta oggi la terza dose per gli over 40, scatta oggi la terza dose, significa che oggi nel Lazio gli over 40 possono volontariamente richiedere di farsi la terza dose, fra l'altro nel Lazio e in altre regioni ma non in tutta Italia. Palù va esteso a dipendenti, poi invece l'obbligo vaccinale va esteso a dipendenti pubblici e forze dell'ordine, questa è un'opinione chiaramente, rivolte a Bruxelles e in Olanda, feriti e arresti. Questo il, come dire, il panino informativo di questo sommario della prima della Stampa. Quando si parla di Palù, si parla di Giorgio Palù, che è il presidente di AIFA, che appunto ha espresso la sua opinione, che a suo parere l'obbligo andrebbe esteso, cioè andrebbe applicato, perché per ora non c'è per nessuno, a dipendenti pubblici e forze dell'ordine. Quindi insomma non si tratterebbe di un obbligo vaccinale così come spara il primo titolo, ma si tratterebbe dell'obbligo vaccinale per alcune categorie di lavoratori e lavoratrici. Così tanto per passare dai titoli alla realtà. Però la Stampa in pagina, in modo che in taglio alto, quasi un secondo primo titolo, scusate il gioco di parole, è dedicato allo sport, in particolare al tennis. Si parla della NIT ARP Finals, insomma tutto questo spazio sulla Stampa, perché si è svolta a Torino sostanzialmente, con tennisti italiani che sono andati bene, questo capisco. Poi a centro pagina l'ultima lacrima per Mustafà, nessuno deve morire così, si annuncia all'interno un reportage dal confine bielorusso, e anche lì andremo a vedere insomma di che si tratta, cioè di che si tratta sul confine bielorusso lo sappiamo benissimo, insomma si tratta della persecuzione quotidiana contro le persone migranti, che in questo momento ha uno dei suoi punti più violenti sul confine tra la Bielorussia e la Polonia. E un confine è appunto una situazione estremamente violenta, e anche il dibattito su questo lo è, tanto che ieri di questo poi magari vedremo le conseguenze. Oggi Sergio Romano sul Corriere della Sera è arrivato a chiedere un intervento armato, proprio una dichiarazione di guerra da parte dell'Unione Europea contro la Bielorussia. Tutto questo per fermare le persone migranti, tra cui, lo sottolineiamo solo per sottolineare l'ipocrisia del dibattito pubblico, molti e molte vengono dall'Afghanistan, quindi dopo quei due giorni in cui tutto il mondo ha pianto per la sorte degli afghani e delle afghane, due mesi dopo, nemmeno, siamo addirittura pronti, una parte dell'opinione è addirittura pronta a fare la guerra pur di fermare persone che stanno cercando di salvarsi la vita e che provengono dall'est rispetto all'Europa. C'è poi un articolo di Luigi Manconi che parte dalla prima pagina: cresce l'odio, calano i diritti, è l'Italia dell'intolleranza. Lo studio dell'osservatorio Vox, i due fatti sono assai diversi e tuttavia non è arbitrario rintracciare un nesso che rimanda a un interrogativo inquietante. Oggi viene resa pubblica la mappa dell'intolleranza italiana curata da Vox. La settimana scorsa l'associazione Antigone ha visitato l'articolazione psichiatrica del carcere di Torino. Questo è l'argomento non solo dell'articolo di Manconi, ma anche c'è un'intera pagina, insomma, dedicata a questo sulla Stampa di oggi, che vi leggeremo dall'interno dei giornali, un lungo articolo dedicato al carcere di Torino e poi questo intervento lungo articolo è intitolato Il carcere della vergogna, e poi il giacimento sommerso dell'odio, che è appunto questo articolo di Luigi Manconi. E per quanto riguarda invece gli interventi per quanto riguarda invece l'OPA su Team, lo troviamo nella spalla sinistra della prima pagina della Stampa. La battaglia su Team, OPA non ostile di KKR a 50 centesimi per azione, solo col sì del governo, il virgolettato attribuito alla multinazionale americana. L'intervento è di Marco Zatterin: ma ora evitate un'altra Alitalia, l'intenzione è non vincolante e indicativa, l'offerta è possibile e non ostile, condizionata all'approvazione del management e del governo. La prima mossa dei facoltosi numeri di KKR sul 100% di Team è una scatola da riempire, l'auspicio appunto è di non condurla come è stata condotta la questione all'Italia. E ancora un altro intervento è quello di Ilario Lombardo: torna al dossier della rete unica, non si percepisce alcuna ostilità del governo all'operazione lanciata dal fondo KKR, non vuol dire che non si userà il Golden Power, ma l'impressione è che si voglia dirigerla sui francesi di Vivendi per dissuaderli da una controffensiva. Comincia così l'articolo di Lombardo sulla prima pagina della Stampa. Il governo non si mette di traverso, rispunta al dossier della rete unica, il Golden Power non è in agenda a meno di scalati ostili. Draghi crea un gruppo di lavoro con i ministri interessati, di fatto poi su tutti i giornali le notizie si limitano a queste perché non ce ne sono altre. Taglio basso, la Stampa presenta due notizie. Una è il caso, così viene definito, il mistero di Peng Shuai, c'è un video, restano i dubbi. Si parla della tennista cinese che ha denunciato un pezzo del Partito Comunista e che adesso chiede privacy, e lo fa dopo un giorno passato a farsi fotografare. È esattamente quello che è successo e basta mettere in fila la sequenza per sentirsi ancora più disorientati e preoccupati per Peng Shuai. Questo quello che troviamo sulla prima pagina. Accanto si vuol raccontare una storia, così lo si definisce, Kriti, l'avvocatessa indiana che libera le spose bambine. Lakshmi Sargara aveva un anno quando è stata data in sposa a un bimbo di 3 anni in un villaggio del Rajasthan, a un'ora d'auto dalla città di Jodhpur. È cresciuta senza sapere di essere una moglie minorenne fino al 2012, eccetera, eccetera. Quindi si raccontano storie di questo genere per raccontare poi l'azione di questa avvocata che insomma spende la sua azione. L'avvocata è Kriti Bharti, chiaramente essendo una donna viene citata col nome, non con il cognome, e, che ha liberato, qua si dice, decine di minorenni dai matrimoni forzati grazie a un cavillo della legge. E infine l'intervento di, anzi non è infine perché abbiamo Eugenia Tognotti firma una Eugenia Tognotti così, che spesso si spende come opinionista su vari argomenti, qua si spende sul Novax, basta consentire le piazze Novax. Una cosa è certa, non si può, questo è il titolo, non si possono più liquidare come folklore le manifestazioni di piazza dei Novax, affollate di gente priva di dispositivi di protezione e incurante di ogni regola di distanziamento.
comunque leggevo che appunto questa stessa diciamo sottofondo, no, di un po' di folklore, un po' a richiedere la fine di questi cortei, è stata richiesta formalmente in questura anche dalla presidente del municipio Roma Centro, diciamo, per esempio.
Ok. Roma. E qua dice ancora Tognotti: nell'ultimo sabato di protesta al Circo Massimo a Roma, tanto per citarne uno, le mascherine simboli dell'oppressione sono state tolte tra urla di giubilo da migliaia di persone a strettissimo contatto. E insomma, si descrivono una serie di comportamenti di questo tipo, per dire insomma che con questo invito però a non consentire più le piazze. Io direi che dalla prima pagina della Stampa abbiamo finito.
Ok, possiamo passare al Messaggero, l'ultima delle testate di...
La penultima.
La penultima, è vero, perché è la quinta. Ok, prima pagina del Messaggero, che apre con il Covid, quindi tornano le regioni a colori, ma divieti solo per i Novax. Giovedì il Consiglio dei Ministri introdurrà il Super Green Pass, che esclude il tampone, diciamo più o meno, restrizioni limitate a chi ne è sprovvisto. Scontri a Bruxelles, 40 arresti, quindi appunto questo richiamare il corteo di Bruxelles con 35.000 persone. Caratterizza anche la prima pagina del Messaggero. Il governo, in accordo con i governatori, accelera sul Super Green Pass, un orientamento che prelude il ritorno ai colori per le regioni, con il Friuli e Bolzano che tra 7 giorni potrebbero essere in zona gialla. Ma stavolta le restrizioni varranno solo per i Novax, ancora da definire la soglia per far scattare le chiusure selettive. Scontri a Bruxelles, 40 arresti. E la diciamo foto della prima pagina del Messaggero riguarda invece il calcio, su diciamo la partita della Roma, immagino. E poi diciamo l'articolo di commento è a firma di Francesco Grillo, che parla sostanzialmente del ritardo italiano nella transizione digitale, riportando i dati dell'indice di avanzamento digitale dell'economia e della società che viene elaborato diciamo dalle direzioni generali della Commissione europea. L'Italia si posiziona abbastanza male, secondo appunto questa analisi, nella maggior parte delle componenti di questo indice. E quindi diciamo Francesco Grillo poi nella pagina 20 analizza effettivamente quali sono le carenze e qual è appunto il digital divide in questo paese, che appunto non riguarda tanto le zone geografiche quanto principalmente l'età. Sono il 76% gli italiani che si connettono alla rete quotidianamente, e la media comunitaria dell'80% non sembra lontana. Tuttavia ciò che sorprende è il tipo di disuguaglianza digitale che emerge. A fare la differenza non è tanto il titolo di studio e neppure il reddito, ma l'età. Nella fascia di età tra i 65 e i 74 anni sono meno della metà, 42%, gli anziani che utilizzano internet, e la percentuale crolla al 12% tra quelli con più di 75 anni. Diciamo questi percentuali dicono che la transizione ha nelle persone non giovani una delle proprie sfide più importanti, non solo perché l'Italia è il paese più vecchio dell'Unione, ma perché gli anziani sono nettamente i maggiori utilizzatori di servizi bancari e sanitari, che si stanno fortemente informatizzando. Le altre componenti dell'indicatore sono la capillarità della cosiddetta banda larga e la frequenza con la quale gli italiani interagiscono con le amministrazioni pubbliche attraverso canali digitali. Rispetto a quest'ultima dimensione, l'Italia si posiziona dietro a tutti gli altri paesi europei, tranne la Bulgaria e la Romania. E se secondo la Commissione europea in Italia sono solo il 17% i cittadini che hanno completato un'intera pratica burocratica attraverso la rete nel 2020, in Spagna siamo al 45% e in Francia è al 64. Ne esce un quadro che non può che condizionare fortemente la strategia per la transizione digitale. più di un terzo di italiani non ha ancora gli strumenti tecnici per partecipare, l'80% del territorio non è ancora raggiungibile dai servizi che servirebbero per ripopolarlo, mentre meno del 20% dei cittadini è abituato a utilizzare i servizi pubblici digitali. Quindi questo è un po' il tema dell'articolo di commento di Francesco Grillo. La prima pagina del Messaggero poi si concentra anche sulla questione TIM, offerta del fondo KKR per avere la maggioranza, via libera del governo, OPA amichevole a 50 centesimi per azione. Sempre in tema economico c'è un'intervista all'amministratore delegato di ITA, quindi la compagnia che ha sostituito Alitalia, picco di prenotazioni, un virgolettato appunto di Lazzarini: ITA punta su Stati Uniti e Asia, più aerei e aumenterà l'occupazione, boom di prenotazioni a dicembre per ITA nonostante la pandemia. Fabio Lazzarini, AD della nuova compagnia di bandiera, fa il punto a poco più di un mese dall'avvio: il prossimo anno aumenteremo la flotta del 50% e ci saranno nuove destinazioni, ma l'alleanza è un passaggio fondamentale. Altri articoli, altri titoli della prima pagina del Messaggero: un giallo in Sardegna, sparito da 4 mesi un tecnico Saipem esperto di estrazioni, non si hanno più notizie dal 25 luglio, ma il fratello Alessandro Zaniboni ci dice che se troppe cose non tornano, di sicuro non si è ucciso. Altri due articoli in taglio alto: uno riguarda la tennista scomparsa di cui parlavi anche tu poco fa, Peng Shuai, in video call con il presidente del comitato del CIO, sto bene, voglio privacy, ma non è convincente. Poi un altro articolo su le famose cabine rosse di Londra, dietro fronte di Londra, perché cosa era successo? Che di fronte all'aumento della telefonia mobile, che aveva di fatto soppiantato l'utilizzo delle cabine pubbliche, in realtà si è deciso di non eliminarle. Perché? Perché dai dati della compagnia telefonica inglese ci si è resi conto che le cabine pubbliche sono ancora molto utilizzate per effettuare le chiamate di emergenza. Quindi in un anno 150.000 chiamate di emergenza sono venute proprio dalle cabine pubbliche in strada, soprattutto per quanto riguarda episodi di violenza su minori e la linea di emergenza contro i suicidi. Quindi
ma per quello che ho visto non è che abbia controllato in tutti i paesi d'Europa, ma di fatto la sparizione completa delle cabine pubbliche le abbiamo avute solo in Italia, cioè negli altri paesi sono rimasti effettivamente, anche quando non ti succedono cose gravi come subire una violenza o cose del genere, ma hai semplicemente un imprevisto per strada, il fatto che non ci siano le cabine te ne accorgi che è un grosso problema, perché i telefonini, a parte potresti non avercelo, ma poi si scaricano, non hanno linea, insomma, anche questo è stata la sottrazione in qualche modo di un servizio pubblico, il fatto che non ci siano più le cabine.
E infatti appunto a Londra hanno deciso di lasciarne 5.000 per tenere conto del fatto che in realtà vengono usate in una maniera che è abbastanza emergenziale, o comunque probabilmente è necessario mantenere questo servizio. Vorrei chiudere la prima pagina del Messaggero con un articolo a firma di Barbara Acquaviti e Michele Allegri, che in questa settimana che ci porta al 25 novembre e poi alla manifestazione di sabato, in realtà è una peculiarità delle prime pagine che abbiamo letto finora, perché questo articolo va ad analizzare i dati riportati dal dossier che verrà presentato in Senato mercoledì della commissione d'inchiesta del Senato sul femminicidio e la violenza di genere. Quindi entrerei un po' nel dettaglio di questo articolo a pagina 15 del Manifesto. Donne sempre più sole, il 63% nasconde le violenze. Il 63% delle vittime non ha parlato con nessuno di ciò che stava vivendo, e questo vuol dire che non soltanto non si è rivolta alle autorità o ai centri antiviolenza, ma che non si è confidata nemmeno con una sorella o un'amica. È uno dei tanti dati che emerge da un'indagine svolta dalla Commissione d'inchiesta del Senato sul femminicidio e la violenza di genere, che sarà presentata mercoledì a Palazzo Madama, quindi al Senato, e che copre il biennio 2017-2018. Quindi sono dati pubblicati nel 2021 relativi al 2017-2018, quindi che non tengono conto della situazione, dell'aggravarsi della violenza di genere durante il periodo del Covid-19. In particolare, su 211 potenziali femminicidi, ed escludendo quelli che si sono conclusi con una assoluzione, si fa riferimento a 192 casi per un totale di 197 donne uccise. Sicuramente il dato più preoccupante ci dice che è necessario un cambio culturale del modo in cui la società legge la violenza. Perché le donne non parlano e non lo raccontano nemmeno a un'amica, perché non si sentono capite, credute, anzi temono il giudizio. Questo è un virgolettato della senatrice del PD Valeria Valente, presidente della commissione d'inchiesta. Un'analisi che va letta anche alla luce dei dati del Viminale relativi a quest'anno. Il numero di femminicidi aggiornato al 14 novembre è di 103, praticamente uno ogni 3 giorni. L'inchiesta del Senato è partita dal fascicolo delle indagini ed è la prima volta in Europa che si affronta il tema in questo modo, e peraltro su un arco di tempo di 2 anni, quindi a partire dagli atti dei processi. Uno dei dati che emerge è che non ci sono particolari differenze tra i vari casi, né a livello territoriale o di ripartizione geografica, né rispetto alle caratteristiche dell'autore e della vittima, quindi anche per sfatare un po' l'idea che siano dei comportamenti legati a un essere retrivi e bigotti propri di alcuni territori piuttosto che di altri. Il 57,4% dei femminicidi è opera del partner, il 12,7% dell'ex. Le donne che si confidano, 73 su 196, nella maggior parte dei casi lo fanno con persone a loro vicine, per lo più amiche, sorelle e madri, ma nella maggioranza dei casi, il 60%, questa esternazione non si traduce in una denuncia. Un altro fattore ricorrente che emerge dall'analisi della Commissione del Senato è l'alto tasso di suicidi dell'autore del femminicidio. Su 192 sono 67, ovvero il 34,9%, quelli che si tolgono la vita. Per la senatrice Valente questo ci dice che non ha alcun senso continuare sola a inasprire le pene, a battere esclusivamente su quel tasto. Servono iniziative rivolte agli uomini, bisogna chiedere loro un salto di qualità, l'assunzione delle proprie responsabilità. Ma talvolta il pregiudizio è talmente radicato da influenzare anche chi si trova a giudicare i casi di femminicidio. Questo mi è sembrato il paragrafo più interessante di questo articolo, perché riguarda appunto i pregiudizi che influenzano le aule di tribunale e chi si trova a giudicare effettivamente delle denunce che vengono poi depositate presso la polizia giudiziaria. Secondo l'analisi della commissione, infatti, dalla lettura di gran parte delle sentenze sono emerse alcune ricorrenti modalità espositive ed argomentative. Il reato non è contestualizzato, anche perché ciò che produce il delitto spesso non costituisce oggetto di indagini o non viene valorizzato nel processo. Spesso la pregressa condotta violenta dell'uomo nei confronti della donna viene definita come relazione burrascosa, tumultuosa o turbolenta, e questo anche in casi di denunce per gravi maltrattamenti da parte della vittima. Sottolinea la Valente, se gli stereotipi e pregiudizi attraversano così intrinsecamente e così profondamente la società, anche un giudice, per quanto specializzato e bravo, ne è condizionato. Tanti se li portano dietro senza neanche rendersene conto. Ecco.
Su questo aggiungerei, anche se entro un po' nel mezzo, insomma, dalla testata Fanpage, un articolo su appunto il femminicidio di Reggio Emilia, a cui facevo riferimento prima. Il titolo è: femminicidio Reggio Emilia, il killer era stato già condannato per violenze sull'ex compagna. Mirko Genco, 24enne, fermato con l'accusa di aver ucciso Juana Cecilia Azzana Loiaiza. Lo scorso anno era stato denunciato da un'altra ex compagna con cui viveva a Parma. Nella lettura di questo fatto, invece, sul resto del Carlino, che mette in prima pagina la manifestazione di ieri, ci si chiede appunto come è stato possibile che un giudice di fatto, insomma, non abbia proceduto a niente, che quest'uomo fosse libero e che poi ha ucciso questa donna. e la spiegazione che ci si dà è che mancano i magistrati. Probabilmente un magistrato ha troppi casi durante un giorno, lì si era arrivata a un patteggiamento per la magistratura, è un caso in meno da trattare, e si tende a approvarlo sempre anche in un caso come questo, che poi ha portato conseguenze così drammatiche. Questo è appunto quello che si commentava. La prima del resto del Carlino, sulla prima del resto del Carlino, come della Nazione, del Giorno, perché si tratta del quotidiano nazionale che ha tre testate, ha una grande foto del corteo di ieri. Perché la mia libertà ti fa paura è lo striscione d'apertura del corteo. Reggio Emilia, le ultime parole di Cecilia: tranquilli, vado a casa. La madre dello stalker assassino era stata uccisa dal convivente. Questo è l'altro dato agghiacciante della violenza che si ripete. L'omicida di questa donna, la madre dell'omicida di questa donna era stata uccisa dal suo convivente quando Mirko Cenko era un bambino. Domani c'è una foto enorme col faccione di Toti, il presidente della regione Liguria. Inchiesta su chi paga l'ascesa di Toti da Genova al Quirinale, con i parlamentari di Coraggio Italia, che è una listarella fondata da lui. Il presidente della Liguria vuole essere decisivo nel voto per il Colle, ma la procura di Genova indaga sui suoi grandi sponsor che poi hanno ottenuto delibere dalla regione. E si fa, insomma, se poi si va a vedere questo articolo, che sono ben due pagine, pagina 2 e pagina 3, insomma, si fanno una serie di paralleli con Open, quindi con l'inchiesta in mezzo a cui Matteo Renzi. E l'altro articolo della prima pagina di Domani, che come sempre ha soli due titoli, è per la firma del sociologo Carlo Trigilia: arrendersi o resistere, il governo ora deve scegliere. Si parla di riforme e PNRR. Resa o resistenza? Nelle ultime settimane, specie dopo la presentazione della legge di bilancio, che non affronta nodi rilevanti ma divisivi, è apparso chiaro che il governo si trova di fronte a un bivio. Una prima strada comporta la resa alla voglia di riprendersi al più presto il centro della scena da parte di alcune forze politiche che si sentono forti e puntano a elezioni anticipate, un argomento che noi non abbiamo trattato dalle prime pagine dei giornali che abbiamo visto, perché non c'era. O comunque molto poco, mentre ve ne darò conto brevemente su altri. Il primo titolo, il fatto che si andrebbe verso elezioni anticipate, un segnale si è avuto con l'approvazione contro il parere del governo di due emendamenti minori con il concorso di partiti della maggioranza, cioè Lega e Italia Viva. Non ci sembra proprio una novità, nel senso che la Lega si ricongiunga con chi è sempre stato, e Italia Viva se ne sta già parlando da un po'. Resta però da vedere se si tratta dell'avvio di un percorso che possa portare direttamente alla sfiducia al governo, se invece si concretizzerà attraverso il tentativo di spostare il Presidente del Consiglio al Quirinale. Promoveatur ut amoveatur, cioè farlo Presidente della Repubblica per toglierlo dalla Presidenza del Consiglio. Ma il governo e il Presidente del Consiglio Mario Draghi potrebbero però prendere un'altra strada: resistere alle pressioni facendo valere il peso di una legittimazione forte che ha portato all'Italia una credibilità inedita a livello internazionale. E io mi fermerei qui nella lettura di questo articolo veramente interessante. Per quanto riguarda i titoli a cui facevo riferimento in particolare, ora non che voglio dire siano degni di credito, ma fanno comunque parte, sono comunque tasselli del dibattito pubblico a cui ci tocca di assistere, abbiamo Libero, che come primo titolo mette: attenti, tra poco si vota, elezioni anticipate nel 2022, Renzi svela il piano, a breve si tornerà alle urne perché lo vogliono i quattro grandi leader. D'altronde la maggioranza è arrivata al capolinea, ai seggi però ci saranno delle sorprese. Se ne occupa direttamente il direttore Alessandro Sallusti in prima pagina, parlando del fatto che ieri Renzi, chiudendo i lavori dell'assemblea del suo partito, cioè della Leopolda, ha detto, che è una specie di talk show più che una un'assemblea di partito, ha detto una cosa che tutti pensano, tutti sanno, ma che nessuno ha il coraggio di dire, cioè che si andrà a votare il prossimo anno una volta eletto il nuovo capo dello Stato. Questo insomma la grande scoop. E in mezzo a questa pagina, però non riesco a non dirvelo, c'è una foto veramente agghiacciante di Meloni, di Giorgia Meloni, con un gattino bianco in braccio mentre lo coccola e ci fa gli occhi dolci in camera. La Meloni coccola i gatti e conquista tutti i gattolici, perché la Meloni è stata alla fiera felina di Roma e fa veramente un po' rabbrividire, perché non, sta faccia dolce proprio non è chiaramente... t'aspetti insomma, e questo gatto a un certo punto gli succede delle cose. E poi abbiamo il giornale: l'Europa rischia 500.000 vittime sul Covid. Abbiamo questo è un virgolettato preso da la sua traduzione di un allarme dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Qui c'è sempre insomma il non allineamento tra le testate di destra rispetto al Covid. Senza vaccini e nuove misure, vittime in aumento, l'Italia studia il Super Green Pass, scontri a Bruxelles. E poi invece andiamo a vedere anche La Verità: arriva la gabbia per i non vaccinati, pronta la stretta del governo, dietro il nome ingannevole si nasconde una misura discriminatoria, chi non accetta l'iniezione sarà rinchiuso anche se non ha fatto nulla di illecito. Ora il carcere l'ha tirato fuori solo La Verità fino a questo momento che io sappia, e anche se la scienza ripete che l'ondata di contagi dipende da altro, da tutt'altro. E vabbè, insomma, il folklore ogni tanto è più divertente, e mi sembra che con questo possiamo chiudere le prime pagine, prenderci una pausa musicale e tornare dall'interno dei giornali. Inside.
I wish it were you instead. At the all-night party, you are dancing. I'm watching you. My hands are empty. I dance to your direction. Desires in my hand, an emptying glass, standing in the corner at the all-night party.
Iniziamo la lettura delle pagine interne dei quotidiani, focalizzandoci diciamo su uno dei temi che, come abbiamo visto, veniva riportato su tutte le prime pagine di stamattina, cioè l'ipotesi di Super Green Pass e l'appello di alcune regioni, nonché diciamo i cortei che ci sono stati contro il Green Pass in alcuni paesi europei, soprattutto a Bruxelles, che anche questa notizia, anche questa che è rimbalzata su tutti i giornali che abbiamo guardato stamattina. Quindi Viola Giannoli dalla Repubblica ci racconta del Super Green Pass: correre con le terze dosi di vaccino anti-Covid per ridurre al minimo il calo di efficacia dello scudo protettivo e con una stretta sulle misure di prevenzione del contagio per evitare ospedalizzazioni e chiusure. I governatori pressano per il Super Green Pass da subito, e viene riportato un virgolettato di Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, una delle prime regioni che potrebbe di nuovo tornare in zona gialla. Proporremo all'esecutivo di scegliere il più presto possibile delle misure che possano favorire le vaccinazioni, garantendo in caso di passaggi di zona la possibilità di superare quelle restrizioni per le persone che si sono vaccinate. Quindi un lockdown diciamo selettivo, ma più che lockdown diciamo il fatto che le misure più restrittive presenti in zone di colore non bianco, quindi bianco e quindi giallo, arancione e rosso, possano interessare solamente le persone non vaccinate. L'obiettivo è convincere anche gli ultimi indecisi, quindi 6,7 milioni di persone vaccinabili, e dare certezza alle imprese, alle quali non possiamo dire vediamo in che zona sarete e se terrete aperto oppure no. L'incontro delle regioni col governo, chiesto d'urgenza proprio da Fedriga, si terrà probabilmente domani, martedì 23 novembre. Il calendario prevede poi la cabina di regia mercoledì e a seguire il Consiglio dei Ministri, date estremamente ravvicinate per mettere appunto un decreto complesso che conterrà l'obbligo di terza dose per i medici, gli infermieri e gli operatori dell'RSA, l'anticipo del booster che sarebbe la terza dose, da quanto io ho capito, a 5 mesi dalla seconda somministrazione, e la riduzione della validità del certificato verde a 9 mesi vincolato alla terza dose.
Sulla io ripeto, a me non mi sembrano queste grandi novità, perché il Green Pass valeva 9 mesi, poi l'hanno aumentata a 12, ora l'hanno riportata a 9.
Sì, ma infatti la novità è la terza dose, e la novità è la possibilità di lockdown semi-lockdown selettivi, diciamo, che comunque è una novità, cioè nel senso, secondo me è un tema su cui ragionare. Ma l'attenzione è tutta sul Super Green Pass. Non è certo che le decisioni arrivino nell'immediato, devono essere ancora interpellati il CTO, il Comitato Tecnico Scientifico, il CTS, l'AIFA e il Garante della Privacy. Eppure le regioni spingono affinché le nuove misure debuttino, se non già dal 29 novembre, quando potrebbero arrivare i primi cambi di colore, almeno da dicembre. Serve il pass rafforzato subito anche in zona bianca, basta con i tamponi, si spinge a dire il presidente della provincia autonoma di Bolzano, Arno Compaccher. L'idea è quella di un certificato a due velocità, quindi questo un po' è il significato di questo Super Green Pass, concesso a tutti per accedere ai luoghi di lavoro, ai mezzi di trasporto, a lunga percorrenza, ai servizi essenziali, riservato ai guariti e ai vaccinati, per ristoranti, palestre, stadi, cinema, funivie. La stretta non si applicherà invece a bus e metro, per salire a bordo non ci vorrà il pass, ipotesi smentita dal Ministero dei Trasporti e cassata dai sindacati. I controlli, dicono, sarebbero impossibili. Il ragionamento alla base del Super Green Pass, spiega Fedriga, non è punitivo, ma mira a escludere. Non mira a escludere, ma ad aprire un po' di più a qualcuno. Di fatto però la vita dei Novax sarà fortemente compressa. La linea di Palazzo Chigi è cercare una soluzione più condivisa possibile per evitare che la tensione politica si scarichi nei gruppi e nella maggioranza parlamentare, anche in vista della battaglia per il Colle, che comunque ricorre, di qualsiasi cosa si parla, a un certo punto si parla del nuovo Presidente della Repubblica. Resta divisa la Lega. Cosa ne penso del super iper mega green pass? Chiede Claudio Borghi su Twitter. Non potevo essere più contrario al pass normale, un'oscenità che non funziona, figurarsi che penso dell'insistere. Ma davanti alle prese di posizione così nette dei governatori leghisti, Fedriga e Zaia in testa, a cui si aggiungeranno quelle dei ministri, anche Matteo Salvini sembra aver ammorbidito il tiro. Non bisogna discriminare, i tamponi sono sicuri, aveva detto 4 giorni fa. Già ieri da fonti del partito sono filtrate posizioni più equilibrate, seppur bifronte. Lavoriamo tutti insieme per evitare nuove chiusure, lockdown, obblighi e problemi agli italiani. Si parla di buon senso, ma pure di non seminare paure. Si attendono le misure più che le indiscrezioni, ma visto che anche la sirena del fuoco preventivo di Fratelli d'Italia, che abitualmente richiama la sua attenzione, suona a basso volume, per ora il leader della Lega non si è messo di traverso. Quindi quello che ci attende, da quanto mi sembra capire, è un nuovo decreto. Ora non ho ben capito se sarà un decreto legge, un DPCM, insomma continuiamo su questa scia.
Un nuovo decreto sicuro, da quello che si capisce, ci attende.
Su questa scia emergenziale, in tutto questo appunto lo stato di emergenza sarà a un certo punto da prorogare, evidentemente fino almeno alla metà del 2022. Ricordiamo che lo stato di emergenza in teoria si concluderebbe il 31 dicembre di quest'anno, quindi anche su questo non credo ci sarà una grande resistenza da parte delle forze politiche, però insomma è un'altra delle variabili da considerare. E diciamo che più o meno l'articolo di Viola Giannoli diceva questo sull'ipotesi di Super Green Pass. Non so se su altre testate aggiungono qualcosa di
no,
rilevante.
È tutto uguale sostanzialmente. Okay, quindi penso che possiamo passare a livello, diciamo, europeo di questa cosa, e anche qui non ci sono grandi differenze da giornale a giornale, mi pare di capire, almeno tra Corriere, Stampa, Repubblica, eccetera. Comincio dal Corriere. Proteste a Bruxelles, fin sotto la sede dell'Unione Europea, lacrimogene e feriti, la marcia dei 35.000 contro le restrizioni. La quarta ondata di Covid, le nuove misure restrittive adottate e annunciate dai diversi paesi dell'Unione per cercare di contenere il diffondersi del coronavirus, hanno scatenato proteste in tutta Europa. A Bruxelles ha manifestato in 35.000 sotto lo slogan Insieme per la Libertà. Nel pomeriggio la manifestazione è degenerata con lanci di oggetti contro gli agenti, cui è seguito l'uso di idranti e gas lacrimogeni da parte della polizia. Un gruppo di manifestanti ha raggiunto anche il quartiere europeo, dove si trova la sede della commissione, che peraltro ieri era chiusa, quindi insomma, essendo domenica, la pericolosità di tutto ciò la sa chi scrive questo articolo e basta, che è Francesca Basso. Il sindaco di Bruxelles Philippe Claus ha condannato fermamente i facinorosi, dando istruzioni per effettuare arresti e analizzare i video. Il bilancio finale è di 44 arresti e di 3 poliziotti feriti, secondo la portavoce della polizia. 6 auto della polizia danneggiate, uno scooter bruciato. Ci manca soltanto che ci dicano quanto hanno speso per fare le pulizie il giorno dopo, perché insomma siamo allo scooter bruciato, cui si aggiungono danni anche nel centro della città. Gli organizzatori della manifestazione hanno spiegato in un comunicato che sono contro le misure restrittive della libertà, che non hanno costituito una soluzione strutturale per l'assistenza sanitaria, e hanno preso le distanze dalle violenze avvenute. E quindi insomma, in questo comunicato gli organizzatori dicono, fanno una distinzione tra manifestanti e manifestanti sostanzialmente. Un grande classico. In Belgio, per l'accesso ai locali pubblici, bar e ristoranti, è necessario il certificato Covid. Inoltre, mercoledì scorso ci sono state nuove misure restrittive: telelavoro obbligatorio per 4 giorni alla settimana da sabato scorso fino al 13 dicembre, mascherina obbligatoria negli spazi chiusi a partire dai 10 anni, ma non a scuola, dove potranno essere stabilite altre regole. Quindi si tratta sostanzialmente di misure in alcuni casi più leggere di quelle che viviamo noi, perché insomma noi la mascherina negli spazi chiusi ormai ce l'abbiamo, non ricordo più da quanto, ma insomma sarà un anno, e a scuola le mascherine sono obbligatorie in tutti gli ordini di scuola. Poi invito a ricorrere alla terza dose di vaccino disponibile per tutti fin da subito sino a marzo-aprile. Misure richieste, come ha spiegato il comitato di concertazione, dalla situazione in peggioramento. Il numero di infezioni, ricoveri ospedalieri, il numero di pazienti in terapia intensiva, ha detto, è quasi raddoppiato nelle ultime 2 settimane. Nell'ultima settimana il Belgio ha registrato, il Belgio è stato uno dei paesi che ha subito in diversi momenti più di tutto il resto d'Europa l'ondata di Covid. Insomma, non è una novità questa del peggioramento del Belgio, però insomma adesso il raddoppiamento dei casi di terapia intensiva insomma descrivono anche una situazione diversa da quella per esempio che viviamo qui, dove aumentano contagi ma le terapie intensive continuano insomma a avere numeri piuttosto bassi. E il Belgio ha registrato il record di casi da un anno, con una media di quasi 10.300 al giorno, e il tasso di occupazione dei posti letto in ospedale ai massimi da maggio. Sono proseguite le proteste anche in Olanda, con disordini che hanno portato le forze dell'ordine a usare cannoni ad acqua, cani poliziotto e agenti a cavallo per bloccare i dimostranti, che hanno appiccato incendi e lanci di pietre. La situazione di peggiore tensione è stata registrata all'Aia, con 5 manifestanti feriti e 19 fermati. A Rotterdam 51 arresti, la metà dei quali minorenni. Altri disordini sono stati registrati in 2 città della provincia meridionale di Limburg, nella città di Urk e nella provincia settentrionale di Flevoland. Tra sabato e domenica si sono tenute proteste contro le misure restrittive anche in Croazia, Irlanda del Nord, Svizzera e Austria, dove da oggi entrerà in vigore un nuovo lockdown, cioè in Austria. Invece in Germania, di fronte all'impennata dei contagi e il basso tasso di vaccinazione anti-Covid fermo al 68%, i politici stanno discutendo se rendere l'immunizzazione obbligatoria, come deciso da Vienna. Anche la Grecia sta cercando di convincere i non vaccinati. Il primo ministro Mitsotakis ha annunciato una serie di nuove restrizioni per chi non è immunizzato: divieto d'ingresso nei bar, ristoranti, cinema, teatri, musei e palestre, anche con test negativo. Giro di vite pure in Slovenia, dove da oggi chi non è vaccinato non avrà accesso a negozi e centri commerciali non essenziali, e non potrà partecipare a qualsiasi evento pubblico e gli sarà chiesto di fare il test 2 volte a settimana per andare al lavoro, come già succede qua, che è insomma ogni 48 ore. E, per quanto riguarda la Francia, c'è un box che si intitola Quinta ondata folgorante, l'avanzamento della quinta ondata di Covid. Non ho capito perché noi siamo alla quarta e loro alla quinta, ma questa numerazione dell'ondata è sempre stata ambigua. L'avanzamento della quinta ondata di Covid-19 in Francia è fulmineo, lo ha detto ieri il portavoce del governo francese Attal, riconoscendo tuttavia che ci sono elementi preoccupanti e altri che possono renderci fiduciosi. Nella media settimanale il numero dei casi quotidiani nel paese è quasi raddoppiato. Sono arrivati a 17.000 da 9.000 in una settimana. C'è un aumento folgorante dei contagi, ma in Francia abbiamo una copertura vaccinale ampia, aggiunto a tal. E quindi dice, rivendicando l'introduzione del Green Pass e sottolineando la scelta del governo di far pesare le restrizioni sui vaccinati, sui non vaccinati più che sui vaccinati. La Francia va verso una stretta anche sulle piste da sci, ora si ricomincia col ritornello delle piste da sci, secondo Attal il pass
piste da sci e shopping natalizio adesso.
Piste da sci, shopping natalizio e presidente della Repubblica. E secondo Attal il pass sanitario sarà probabilmente necessario. E a proposito, scusate, di shopping natalizio, un'auto ha investito decine di persone a una sfilata di Natale in Wisconsin. Ora non so perché il 20 quanti se ne aveva ieri, 21 di novembre in Wisconsin fanno le sfilate di Natale, ma insomma, al di là di questo mio dubbio che non è certo centrale in questa notizia, sono almeno 5 morti e 40 feriti per il tragico episodio, sto leggendo l'ANSA, che ha visto un SUV investire a alta velocità la tradizionale parata che apre le festività natalizie a Waukesha, cittadina di 60.000 abitanti a 30 km dal Milwaukee in Wisconsin. Lo ha riferito la polizia, ancora ignote le generalità dell'arrestato, si sa niente insomma.
Mi sembra di aver capito che fosse in fuga in macchina.
Ah, no, non è stato arrestato quindi?
No, sì, è stato arrestato, ma che è avvenuta questa cosa perché stava fuggendo, penso, a un controllo della polizia.
Ok, quindi sul Corriere questo ci si racconta insomma della situazione in Europa. Non so se vuoi aggiungere qualcosa dalla Repubblica.
Ma in realtà dalla Repubblica aggiungerei solamente questo breve focus di Roberto Brunelli sulla Germania, cioè sulla galassia, diciamo, dell'ultradestra e come sta interagendo con questi, con le mobilitazioni, diciamo, contro il Green Pass e anche con quella Novax. Il nuovo muro che divide la Germania lo trovi anche nei tweet dell'Alternative für Deutschland, quindi partito di estrema destra tedesco, di Tempelhof, dove sorgeva il vecchio aeroporto di Berlino armato dai nazisti. Un virgolettato del post del gruppo locale dell'ultradestra tedesca dice: mentre stupratori, assassini e migranti legali si aggirano liberamente, in Germania si vogliono rinchiudere o escludere i non vaccinati, basta con il terrore della vaccinazione. Altri post dello stesso tenore, una specie di racconto distopico in contrasto frontale con i numeri che arrivano dal Robert Koch Institute, contagi che continuano a crescere in modo esponenziale mentre il tetto dell'ospedalizzazione si avvicina al livello d'allarme 6. Superato questo, scatta in Germania la regola del 2G+, che permette l'accesso agli spazi pubblici, dai ristoranti in poi, solo a vaccinati o guariti muniti anche di tampone negativo. Ogni giorno arrivano notizie di nuovi giri di vita dei Länder, ultimo dei quali il Baden-Württemberg. Qui nelle circoscrizioni focolaio scatta il coprifuoco dei non vaccinati. In altre parole, dalle 21 la birreria sotto casa o anche solo la passeggiata serale sono vietate a chi non ha l'immunizzazione. Idem in alcune zone ad alto contagio in Sassonia, dove si chiudono pure discoteche e bar. In Baviera è allarme sulle terapie intensive. In Turingia serrano interi reparti per spedire il personale nelle stazioni dedicate al coronavirus, piene di giovani fuggiti dall'iniezione. E poi c'è il muro, tra virgolette, quello che viene innalzato tutti i giorni dalla FAFD contro la dittatura del Covid, una spaccatura del paese che ha la sua manifestazione plastica al Bundestag, dove un numero notevole di parlamentari dell'ultradestra è stato costretto a prendere posto sulle tribune degli ospiti invece che sui propri banchi. Non sono vaccinati oppure rifiutano di rivelare il proprio status vaccinale e di sottoporsi al tampone. È la foto di un paese diviso, secondo Roberto Brunelli, che con una quota di vaccinazione complessiva al 67,9% trova la sua conferma in un sondaggio dell'Istituto Forza. Alle scorse elezioni oltre il 50% degli elettori non vaccinati ha scelto Alternative für Deutschland. Il sostegno nelle urne al partito dell'ultradestra tra chi non è immunizzato è 5 volte superiore alla media nazionale. Un ulteriore 15% vota invece un altro partito di estrema destra, di Basis, vicina al mondo dei Querdenker, il movimento dei negazionisti che occupano le piazze a cadenza quasi settimanale. E mentre uno studio della Fondazione Konrad Adenauer avverte dell'accresciuta polarizzazione del paese, basta osservare i grafici del Covid di alcuni länder dell'est. In Sassonia e Turingia sono basse le quote di vaccinazione e schizzano in alto i livelli di contagio, e tutte e due sono roccaforti dell'FD nell'ex DDR. A Repubblica il politologo Johannes Kies la spiega così: c'è una rabbia che tende a non dirigersi verso problemi concreti come appunto la lotta al Covid, ma più che altro contro i tentativi di trovare soluzioni solidali. È uno schema che si ripete. Non a caso a Berlino il partito si è definito il braccio parlamentare delle proteste. 3 giorni fa il leader Tino Ciurpalla ha detto che quella del governo è una politica del panico volta a trasformare i non vaccinati nell'immagine del nemico. Che anche i politici dell'AFD si ammalino di Covid non muta il quadro. Pochi giorni fa la capogruppo Alice Weidel ha scoperto di essere positiva. Il deputato Thomas Seitz, infettatosi a dicembre, ha lottato con la vita, come riferiva la Lanerzeitung. E una volta abbattuto il virus ha voluto ribadire che non esiste nessuna situazione pandemica in Germania. Insomma, questa è un po' l'analisi di Repubblica.
Sulla stampa prendiamo innanzitutto l'allarme dell'OMS, che qui viene solo citato ma che fa il titolo di alcune testate online, che avverte sul rischio di altri 500.000 morti entro marzo in Europa, e poi fa il resoconto delle proteste contro le varie misure, insomma, di cui abbiamo dato conto dal Corriere da Repubblica. In più aggiunge un articolo di Maurizio Di Gian Giacomo da Bolzano: in fuga da Innsbruck per evitare il lockdown, fuga dall'Austria, il fenomeno registrato nelle scorse ore, le ultime prima del lockdown, scattato oggi al di là del Brennero. Gli altatesini che vivono oltre confine sono migliaia, tantissimi ad esempio quelli che frequentano l'università a Innsbruck. Lo studentato, nel quale molti di loro dormono, il Tirolheim, è già praticamente deserto. Del resto l'escalation e le restrizioni imposte da Vienna è stata impressionante, dall'obbligo dell'utilizzo di mascherine FFP2 al chiuso si è passati rapidamente all'adozione del cosiddetto Super Green Pass, che consente solo a guariti e vaccinati l'accesso ai luoghi pubblici, per poi culminare nell'adozione di 3 settimane di lockdown, 3 settimane per i vaccinati. Per quelli che ancora non lo saranno, le restrizioni saranno prorogate. Provvedimenti che hanno avuto riflessi ovviamente anche sulla vita degli studenti di Innsbruck. Dopo la gioia per l'agognato ritorno alle lezioni in presenza è arrivata la delusione della sospensione dei corsi. A quel punto tantissimi altatesini hanno deciso di fare ritorno a casa, dove la situazione, pur con numeri tra i peggiori in Italia per vaccinati e contagi, è sicuramente meno grave, e dove non ci sono provvedimenti restrittivi come quelli austriaci. Particolarmente difficile si preannuncia la vita dei pendolari trasfrontalieri che fino a ieri potevano accedere in Austria sottoponendosi a un test PCR o a un test rapido. La validità del test rapido è stata ridotta da 48 a 24 ore, che significa tampone tutti i giorni. In provincia di Bolzano i carabinieri stanno indagando sui cosiddetti corona party, gli incontri nei quali persone di tutte le età vengano a contatto con soggetti affetti da coronavirus allo scopo di contrarre il virus e ottenere il Green Pass una volta guariti. Rischiando la vita, come hanno sottolineato nel loro monito alla popolazione i vertici dell'azienda sanitaria dell'Alto Adige. Due di queste feste si sarebbero svolte a Renon, parti ai quali sarebbero riconducibili almeno tre tra le decine di pazienti ricoverati in ospedale negli ultimi giorni, ma episodi analoghi sarebbero stati registrati anche a Silandra e Bressanone. Senza dimenticare che lo stratagemma per ottenere il Green Pass in Austria è già costato la vita a una persona. Intanto anche la procuratrice dei minori, Donatella Sacchi, si sta occupando dell'inquietante fenomeno tutto al tautesino, questa infinita emergenza, quello delle scuole clandestine. Bambini ritirati dagli istituti pubblici, soprattutto da quelli in lingua tedesca, sono 629. La dottoressa Sacchi ha chiesto alla sovrintendenza scolastica di segnalare i casi nei quali sarebbe stato compromesso il diritto all'istruzione dei ragazzi, invitando i dirigenti scolastici a far valere il diritto ispettivo garantito loro dalla legge 5 del 2008. Cambiamo argomento, il carcere della vergogna, l'articolo che già abbiamo citato dalle pagine della Stampa, il giornalista Giuseppe Legato. Che cosa accade davvero al sestante sezione psichiatrica del carcere Lorusso e Cutugno di Torino, padiglione A, da anni al centro di uno stuolo di denunce, ma sempre lì funzionante e popolato di ospiti detenuti in condizioni disumane? A leggere le parole di Susanna Marietti, presidente nazionale dell'Associazione Antigone, ci si trova in un luogo vergognoso in cui si rinuncia a vite umane come se valessero niente. Marietti va giù duro in una lunga lettera in cui elenca il resoconto di una visita di pochi giorni fa. Celle piccole, sporche, letti in metallo scrostato, attacchi al pavimento coi chiodi. Ho visto un uomo, scrive, sdraiato con la faccia per terra al buio, bagni turchi intasati dalle feci da 4 giorni, detenuti con gli occhi a mezz'asta, incapaci anche di parlare e raccontare il proprio disagio. Luoghi indecenti, chiosa, in cui vengono ammassati corpi. Il dato sembra ampiamente riscontrato da altri fatti. 2 settimane prima della denuncia di Marietti ci aveva pensato Monica Gallo, garante dei detenuti di Torino, a scrivere al provveditore dell'amministrazione penitenziaria del Nord-Ovest e dell'ASL di competenza. In estrema sintesi era un grido disperato. Avevo chiesto che il sestante venisse chiuso una volta per tutte. La donna lo aveva visitato l'ultima volta 15 giorni fa. Come posso definirlo? Un luogo inumano e degradante. Nemmeno questa volta si è chiuso nulla, si dice, perché sarebbero pronti dei lavori di ristrutturazione rinviate n volte dalla lenta e quasi mai reattiva macchina burocratica dello Stato. E così questo settore del penitenziario torinese, diviso in due articolazioni, osservazione e trattamento, è rimasto lì a ospitare scempi che più voci confermano. Tre legali dell'Osservatorio Carceri dell'Unione Camere Penali stamattina si presenteranno in procura per depositare un esposto. Di più, chiederemo che il sestante venga sequestrato come luogo in cui si consumano reati a danno dei detenuti, precisa Davide Mosso, che sta lavorando alla denuncia insieme ai colleghi Alberto De Santis e Antonio Genovese. La questione fondamentale è che le persone che soffrono di patologie psichiatriche non devono stare in carcere, ma in luogo di cura, come prevede il codice, dice Mosso. È proprio di un caso del genere, riferisce Marietti della sua lettera. Nell'ultima cella prima dell'uscita c'era un ragazzino, avrà avuto 25 anni, gli ho chiesto come andasse, le lacrime hanno cominciato a scendergli dagli occhi, mi ha detto che non capiva perché fosse lì e che aveva tanta paura tutte le notti, mi hanno pregato di farlo trasferire, gli ho spiegato che non avevo alcun potere in questo senso, ma mi sono fatta dare il numero di telefono della mamma che lui sapeva a memoria. Gli operatori mi hanno spiegato che erano in attesa che si liberasse un posto in una REMS, le residenze a vocazione sanitaria, per l'esecuzione delle misure di sicurezza psichiatriche. In definitiva, il ragazzo non avrebbe dovuto trovarsi lì, non c'era titolo per la sua detenzione. Sono uscita e ho chiamato la madre, nessuno le aveva detto dove lo avessero portato. Levata di scudi anche dalla politica, l'assessora torinese Gianna Pentenero con delega ai rapporti annuncia una visita in quel reparto, parla di situazione inaccettabile, peraltro già denunciata di recente, per la quale chiedo alle autorità governative di intervenire con tempestività. E che questo reparto sia stato anche in un recente passato foriero di scandali e inchieste non è un mistero. A giugno in tribunale si aprirà il processo contro tre agenti della penitenziaria accusati di omicidio colposo per un suicidio avvenuto al sestante. Un detenuto si tolse la vita strangolandosi con i pantaloni del pigiama. L'agonia durò 12 minuti e nessuno di coloro che avrebbe dovuto controllarlo a vista si alzò per svolgere il proprio dovere. Un caso, insomma, che riapre una discussione eterna sul carcere in generale, sugli OPG che per legge non dovrebbero esistere più, ma esistono i reparti come questo, che altro non sono se non OPG. Senza poi tirar fuori la critica sui REMS, che comunque non sono strutture libere realmente sanitarie, ma in questo caso siamo addirittura un gradino all'indietro. Accanto a questo troviamo appunto una intera pagina sempre sulla Stampa di Torino, l'Italia dell'intolleranza, in 10 mesi 800.000 tweet, il 70% di tono negativo, i bersagli ebrei, migranti, gay, donne e disabili. Ci sono una serie di schemi che ci dicono, insomma, contro chi sono questi tweet dell'odio, così vengono definiti, si danno i numeri: 52.481 contro omosessuali, 62.000 migranti, ebrei 57.000, donne 340.000, disabili 118.000, musulmani 165.000. E poi si parla anche appunto dei casi di violenza fisica, non solo nei tweet, in questo appunto dossier. E c'è un commento a questo di Luigi Manconi: appunto, i due fatti sono in apparenza assai diversi e tuttavia non è arbitrario rintracciare un possibile nesso che rimanda a un interrogativo inquietante. Oggi viene resa pubblica la mappa dell'intolleranza curata da Vox, Osservatorio Italiano sui Diritti, che registra le dinamiche e i bersagli dei discorsi d'odio per come circolano sul web. La scorsa settimana una delegazione dell'Associazione Antigone ha visitato presentato la cosiddetta articolazione psichiatrica del carcere di Torino. Quindi Manconi mette in correlazione queste due notizie che vi ho appena letto. Il quadro è drammatico, condizioni inumane di vita, assistenza sanitaria disastrosa, ricorso massiccio agli psicofarmaci e poi nessun progetto di cura specialistica e nessuna personalizzazione dell'intervento terapeutico. Ricordato questo, ecco la domanda: c'è una relazione tra il diffondersi dell'intolleranza mediatica e digitale e lo stato di abbandono in cui si trovano le persone con disagio mentale dell'Istituto Torinese? Temo che un qualche rapporto esista, fatta salva la incondizionata libertà di espressione e dunque di manifestazione della parola, anche la più spregevole. È indubbio che si assista a un generale incattivimento del sentimento collettivo, una sorta di degradazione di tutte le forme della comunicazione umana, percorse da pulsioni di rivalsa, di rancore e di vendetta. Ed è malinconicamente interessante notare come queste manifestazioni di violenza verbale, è il caso dell'antisemitismo, tendono ad accentuarsi in coincidenza con quelle date commemorative, con quelle lezioni etiche finalizzate a affermare i valori della democrazia e della convivenza civile. Quasi che l'odio fosse un nervo scoperto, un sordido giacimento sommerso, pronto a reagire, a esplodere ogni volta che lo si voglia contestare a viso aperto. Ciò è altrettanto significativo per quanto riguarda il bersaglio principale della violenza online, le donne. Anche in questo caso l'aggressività misogina è tanto più efferata quanto più il protagonismo femminile tende a affermarsi. Non a caso la più odiata su Twitter è Giorgia Meloni, che assomma all'ostilità per la sua fisionomia politico-culturale quella generica e indistinta che colpisce l'intera politica come attività pubblica. A questo ultimo flusso di odio hanno contribuito in maniera determinante la pandemia e i suoi effetti sociali. La voglia di rivalsa come sempre più potente motivazione dell'agire ha trovato nel Covid l'occasione per emergere, il discrimine attorno al quale selezionare gli amici pochi e i nemici molti, il senso di identità in cui riconoscersi e in cui riscattare frustrazione e angosce. Si può dire che tutto ciò connota da sempre le nostre società, ma l'abnorme dilatazione e spettacolarizzazione determinata da internet altera il fenomeno, lo rende onnipervasivo e trasforma quello che era un ordinario astio domestico e una rabbia da bar in un dirompente flusso di comunicazione insidioso e penetrante. Non solo, in una eccitata follia di sincerità e in una stucchevole retorica di verità, con il pretesto di dire pane al pane e vino al vino, si può con una certa serenità riprendere a chiamare froci i froci, negri i negri, e così si può immaginare persino come eroici combattenti della strenua lotta contro il politicamente corretto. Se tutto questo è vero, è inevitabile che ne discenda come tratto generale della nostra organizzazione sociale un progressivo decadimento del sentimento dell'altro, della sua vulnerabilità, della sua sorte di prigioniero, infermo, profugo, folle, naufrago. Ed è altrettanto inevitabile che aumenti il numero dei luoghi dove vengono depositati, per consegnarli alla cronicità e all'oblio, i corpi di quanti sono considerati niente più che scarti, come la sezione sestante dell'articolazione psichiatrica del carcere di Torino. Infatti, non lo so, mi viene da dire che il collegamento tra queste due notizie sta anche nel fatto che evidentemente la politica cerca consenso cavalcare, no? le onde di odio verso quelli che vengono considerati scarti umani, e quindi nei carceri, negli istituti psichiatrici si pensa che sia bene non occuparsene perché sarebbe impopolare. Mi sembra che si possa dire. Inutile, forse pleonastico, ricordare che contro questo tipo di odio e di violenza non si è voluto fare una legge, che era quella proposta, per quanto miserella, del DDL Zan. Quindi anche in questo caso la politica non ha voluto prendere in mano questo argomento. L'ultima cosa che mi sento di dire è che questa la polemica contro il politicamente corretto diventa subito un'arma pesante di violenza contro una lunga serie di soggettività che cita Manconi in questo articolo, no? Quasi che ci fosse una rivalsa dell'uomo bianco cis eterosessuale benestante che dice in fin dei conti, lo abbiamo letto anche pochi giorni fa, insomma.
Pochi giorni fa era il caffè di, come si chiama?
Michele Serra? No, non era Michele Serra, no, il caffè non è di Michele Serra.
No.
Di Gramellini?
Sì. Che appunto rispondeva a una lettera, insomma, dicendo, vabbè, sì, sono un maschio bianco etero cis e quindi questo che vuol dire, che non posso parlare? Sì. Di alcune cose magari puoi ascoltare, no?
Fare un passo indietro, ascoltare.
Lasciare spazio, va bene. E andiamo avanti?
Andiamo
avanti con diciamo l'ultimo tema della lettura delle pagine interne dei quotidiani. Ne abbiamo già parlato in apertura e ci sembra assolutamente doveroso, insomma, in questa settimana in generale e a maggior ragione in questa settimana, approfondire ulteriormente. Stiamo parlando del femminicidio di Reggio Emilia. Entriamo nelle pagine interne di Repubblica, pagina 25. Un racconto della manifestazione che c'è stata ieri a Reggio Emilia. Lo striscione di apertura era appunto, come dicevi tu prima, perché la mia libertà ti fa paura, viene riportata un po' una foto della manifestazione che si è svolta nel parco dove è stata uccisa Juana Cecilia Zana Loaiza dal, appunto, come dicevamo prima, no, sui dati della commissione d'inchiesta del Senato. Anche in questo caso una donna è stata uccisa per mano di una persona che conosceva benissimo, del suo ex partner Mirko Genco, che appunto è andata a cercarla in un locale di Reggio Emilia dopo aver visto una stories su Instagram di lei che, insomma, si divertiva in questo locale. È partito da Parma, è andato a Reggio Emilia, ha cercato questo locale e l'ha trascinata fuori fino a sotto casa, l'ha tramortita e poi l'ha uccisa. A casa c'erano, a casa di lei, insomma, la aspettavano la madre e il figlio di un anno e mezzo. Nel parco, appunto, dove Mirko Genco l'ha uccisa, hanno manifestato centinaia di persone assieme alle associazioni, non una di meno, Non da sola, Donne in Nero, Sale lo sgomento per un femminicidio che sembra annunciato, che sembrava appunto annunciato. La sua amica racconta che è intervenuta appunto durante la manifestazione, racconta che Juana aveva denunciato tante volte quello che sarebbe poi diventato il suo assassino, che aveva paura. In un intervento diceva sempre questa sua amica, appunto, un intervento durante la manifestazione, la definiva una morta che camminava. È stata ammazzata due volte dalla legge e da quell'orco. Il sindaco di Reggio Emilia, Luca Vecchi, chiede leggi più dure e controlli più stringenti. Quindi anche qui vediamo questo gap tra quello che poi in genere viene considerato lo strumento più immediato e efficace contro i femminicidi e poi quello che leggevamo prima rispetto alla commissione d'inchiesta del Senato, che invece prova, dati che provano che la repressione penale di per sé non è sufficiente. Continua Luca Vecchi dicendo che serve una riflessione su come una donna in condizione di forte rischio possa essere protetta. Gli strumenti a disposizione si sono rivelati inadeguati, perché appunto Mirko Genco era stato già denunciato o condannato per episodi precedenti anche da altre, almeno da un'altra donna. Ricorre di nuovo il nome della senatrice PD Valeria Valente, che chiederà gli atti sul caso. Poteva essere fatta una valutazione del rischio più accorta e puntuale. L'avvocata di Genco, Alessandra Bonini, racconta che per il suo assistito aveva contattato il centro Liberiamoci dalla violenza dell'AUSL di Parma. Il ventenne infatti aveva patteggiato 2 anni un paio di settimane fa, pena sospesa a patto che frequentasse un percorso di riabilitazione. Ci è andato 2 volte dai terapeuti, l'ultima il 16 novembre. Il giudice ha applicato la legge, l'avvocato fa il suo mestiere, ma in questo caso non ha funzionato, dice la legale. Ora nel parco rimangono fiori e candele e tante domande. Sullo sfondo c'è anche la storia della coetanea moldava che l'anno scorso conviveva con Genco. Lui aveva cancellato la vita di quella ragazza, niente social e contatti con altre persone, finché la vittima non l'ha denunciato ed è finita in una comunità protetta. Il procedimento penale è in corso, insomma.
E nel frattempo vi ricordiamo che i femminicidi del 2021 a oggi sono 57, 3 donne sono state uccise solo nel mese di novembre, Elisa Mulas a Sassuolo, Simonetta Fontana e poi appunto Juana Cecilia Zana Loiaiza che a Reggio Emilia, senza dimenticare anche l'assassinio del bambino a Vetralla di cui abbiamo parlato anche prima, che rientra sempre nella stessa matrice. Per quanto riguarda il fatto di Reggio Emilia, la stampa di Torino propone anche un intervento di Valeria Valente, che è la senatrice del PD, presidente della commissione femminicidio. A pochi giorni dalla giornata mondiale contro la violenza arriva da Reggio Emilia un'altra storia di persecuzione. Solitamente non commento le storie di femminicidio perché il rischio è quello di riproporre i soliti appelli o commenti che spesso possono apparire sterili e banali. Sulla storia di Juana Cecilia, 34 anni, sgozzata in un parco pubblico a Reggio Emilia dal suo ex compagno, però non posso rimanere in silenzio. Perché? Perché l'uomo che l'ha uccisa era già stato arrestato 2 volte ed era tornato libero di fare del male alla donna che lo aveva denunciato. Non solo, era già stato denunciato per violenza da una precedente partner e sua madre era stata, almeno questa apprendiamo in queste ore dalla stampa, vittima di femminicidio, in un circolo vizioso e drammatico che purtroppo non si è spezzato. E proprio questo è il paradosso. Il tema infatti è: rimetterlo in libertà era l'unica scelta possibile? Vi era un margine per svolgere una valutazione più accurata in base alle leggi e arrivare a una determinazione diversa in merito alla pericolosità sociale del soggetto e quindi intervenire con misure e strumenti che sono a disposizione? Cosa non ha funzionato? Cosa non funziona? Perché una cosa è certa: non è accettabile che lo Stato non sia riuscito a proteggere una donna che ha più volte chiesto aiuto e che adesso, lo sappiamo, è stata uccisa da un uomo violento di cui doveva essere chiara la pericolosità sociale. Per questo, in qualità di presidente della commissione d'inchiesta del Senato sul femminicidio, proporrò ai membri l'acquisizione degli atti processuali che dovranno, come sempre, essere letti con attenzione e rigore, cercando di capire davvero come sono andate le cose e cosa non ha funzionato. A una prima lettura emerge la valutazione inadeguata del rischio reale e la necessità, al contrario di quanto è stato fatto, di mantenere una qualche misura cautelare e di prevenzione nei confronti dell'uomo. Ma dovremo approfondire e capire se ci sono stati errori di valutazione. Ne va della credibilità di tutti noi e della capacità effettiva di fermare questa barbarie. È chiaro che sarebbe un errore pensare che questo sia il modo superandi di tutto il sistema giudiziario. E qui insomma dice che ci sono situazioni d'eccellenza che noi abbiamo difficoltà a vedere sinceramente, ma la questione fondamentale tuttavia, ora che il patrimonio di norme contro la violenza sulle donne è davvero cospicuo, è l'adeguata interpretazione delle leggi nel legittimo margine di discrezionalità del magistrato, in cui diventa cruciale la corretta lettura della situazione concreta, della concreta dinamica di violenza nella relazione in cui la donna è immersa. È per questo che nell'indagine sulla risposta giudiziaria ai femminicidi in Italia, analisi delle indagini e delle sentenze biennio 2017-2018 che abbiamo appena approvato e che presenteremo in Senato il 24 novembre, abbiamo proposto tra le altre cose di implementare e rafforzare il monitoraggio e la vigilanza dello stesso CSM
chiamato a puntuali processi di valutazione dell'operato di singoli magistrati, oltre che eventuali interventi disciplinari in relazione all'effettività della situazione giudiziaria nella trattazione dei procedimenti di violenza domestica, di violenza di genere domestica, dimenticando di ricordare che a me sembra che il problema di base, insomma almeno tra i problemi di base, il fatto che non si dà mai credito a quello che le donne dicono, le donne vittima violenza, uno, e due, il fatto che la cultura patriarcale, violenta e appunto femminicida pervade tutti i livelli della nostra società, in primis le forze dell'ordine, la magistratura, i media, e quindi è difficile aspettarsi che da lì vengano fuori, come dire, azioni pulite da questo punto di vista.
Gonna be, cause I don't wanna be, I never shall be in your family tree. Even if you ask me to, I'm gonna turn you down. I won't miss you around. No, I'm not a girl, oh no, I'm not gonna be, cause I don't wanna be in your family tree.
Dieci e 15, chiudiamo la rassegna stampa, un paio di brani musicali e poi insomma torniamo in voce.